Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto.
Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Padre Giovanni Giorgianni, la vita e l'opera. Dall'incontro Testimonianze, svoltosi alla Radio Vaticana, promosso da Orizzonti Cristiani 105 Live, con la partecipazione della Lateran University Press. Terza parte.
Siamo giunti alla terza trasmissione del nostro programma sulla vita e l'opera del padre Giovanni Giorgianni. Nella prima abbiamo proposto una sintesi delle testimonianze rese dal cardinale Roberto Tucci, che ha ricordato la profonda amicizia che lo legava al padre Giorgianni, e quella del direttore generale della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi, che ne ha ampiamente approfondito la spiritualità sacerdotale. Nella seconda è stata la volta del padre Vito Magno, che ha parlato del suo legame come editore, amico e collaboratore per oltre 35 anni del padre Giorgianni, ricordandolo come autore di testi esegetici e spirituali. Oggi, nella terza parte, è il professor Angelo Paoluzzi a illustrarci le opere letterarie più squisitamente narrative, come ha detto Marco Cardinali, che ha voluto ricordare il padre Giorgianni, anche parlando di un altro aspetto fuori da ogni schema, quello umoristico.
Ecco, io ricordo l'ironia di padre Giovanni, la grande capacità di sdrammatizzare, di essere diretto, di farti fare pure una risata che alla fine poi smontava tutto quello che era la grande tragedia del momento. Io mi ricordo quando, e non sarò stato solo sicuramente, ma padre, lei si rende conto che questo e quest'altro. Figlio mio, scusate i siciliani, perché figlio mio, meglio che una pietrata. Meglio di una pietrata in faccia, diceva, insomma, sarà meglio questo che una pietrata. Ma poi lì ti prendeva sul serio e cominciava, prendeva sul serio il tuo peso, insomma, in qualche modo. Ma ecco, questa grande ironia, questa grande autoironia e capacità anche di sdrammatizzare quella che leggeva, un'altra espressione che usava, nulla esce dalle mani, tutto sta nelle mani di Dio in qualche modo. Fra la mano destra e quella sinistra c'è tutto questo. Ecco, rimettere tutte le cose al giusto posto, cosa che può avere solo una persona chiaramente che in qualche modo è illuminata dalla preghiera. Adesso vediamo un altro aspetto di padre Giovanni, che è un po' più l'aspetto diciamo letterario, narrativo in generale. Non mi piacerebbe dire di letteratura più laica, perché non credo che possiamo definirla così, ma l'aspetto un po' più letterario, e lo facciamo tramite il professor Angelo Paoluzzi, docente emerito di giornalismo presso la LUMSA, e anche lui, pur non essendo Matusalemme, ma da tantissimi anni e per tantissimi anni ha collaborato con Orizzonti Cristiani. Questa è un'altra intuizione di padre Giovanni. Oggi sembra tutto più normale, no? Anche a livello ecclesiale, lo diceva prima padre Lombardi, bisogna anche leggere le cose con la lente del passato. Ecco, la Radio Vaticana ha fatto un cammino, naturalmente. Alcune cose che oggi sono possibili, un tempo sarebbero state viste come assurdità. Ecco, lui ha saputo anche leggere in una redazione formativo-culturale come Orizzonti Cristiani, quindi squisitamente dal carattere spirituale, religioso, di formazione, insomma, all'ascoltatore, ha saputo vedere anche questo aspetto di attenzione al mondo, ai fatti, alle notizie, alle situazioni, in una capacità di poterle poi, con l'intenzione dico, di poterle poi far leggere all'ascoltatore secondo il Vangelo. Questa era anche un po' la presenza del professor Paoluzzi all'interno di Orizzonti Cristiani. Prima di entrare nel vivo della testimonianza, ascoltiamo un brano, perché analizza un po' due brani il professor Paoluzzi. Leggiamo prima uno, Monia adesso ce ne leggerà il primo, e al termine del discorso sentiremo l'altro da parte di Rosario.
È tratto dal romanzo Col cielo addosso. A tratti, il pensiero di dover vivere a Roma per alcuni mesi gli procurava conforto. A Roma egli aveva studiato e tornarvi era ogni volta il rinnovo d'un appuntamento amoroso, d'una segreta trepidazione. Ricordava certi giorni d'estate, quando usciva di casa per una messa mattutina o per il solo capriccio di godere la città senza traffico. Indugiava nei vicoli ombrati, dove un'improvvisa cascata d'edera su un antico palazzo tremava a un alito di vento e tutto l'edificio vibrava in armonia con lembi di cielo azzurro e sfilacci di nuvole in cammino. O cercava le piccole piazze in cui la frescura pareva custodita da età remotissime e il gorgoglio di una fontana gli parlava di un'anima segreta di Roma, tersa, raccolta e innocente. Ogni ritorno, lungo gli anni, di solito frettoloso, privo di quell'agio di contemplazione, di quell'ozium intellettuale che aveva esaltato il tempo degli studi, gli serviva a misurare la distanza sempre più larga fra i sogni e la realtà, fra la giovinezza e la vecchiaia, alle cui soglie ormai sapeva di avvicinarsi a grandi passi. E gli lasciava una vaga malinconia, in contrasto con un pensiero impreciso, come di rivincita contro la morte, legato alla bellezza di Roma, ai godimenti di una vita tutta nuova e tutta sua, che le antiche piazze, i monumenti, le rovine, i musei, i giardini, le fontane avrebbero ricreato per lui.
Questa pagina dà la misura della intensità letteraria del padre Giorgianni, del quale mi interesso soltanto come creatore di situazioni, come romanziere. Intanto perché ho abordato la rilettura dei suoi romanzi con la stessa intensità con la quale tanti anni fa li avevo letti, per il quadro storico in cui sono ambientati, la fluidità delle trame, il rigore dei contenuti, le caratterizzazioni dei personaggi, l'eleganza del linguaggio. Lo scrittore Giorgianni colloca ogni sua opera entro coordinate temporali di preciso riferimento, nelle quali il lettore ritrova realtà cui attribuire un valore di memoria concreta, sia che si tratti di vicende ambientali nel dopo concilio in Sicilia e narrate nel romanzo dell'esordio, come è stato ricordato, Col cielo addosso, o del racconto di un parzialmente fallito tentativo missionario di missione Russia nel periodo successivo alla caduta del comunismo, oppure ancora nell'ultima opera, L'amore che inseguiva, con la ricostruzione romanzata del destino di Marco Valerio Rufo, il nome attribuito al centurione che accompagnò Gesù sino al Calvario.
Apriamo una parentesi per ascoltare da un nostro adattamento radiofonico il momento culminante in cui Marco Valerio Rufo, il soldato romano del quale si ricorda la frase pronunciata ai piedi della croce, quest'uomo davvero era il figlio di Dio. Riviviamo quell'ora straziante attraverso le parole del protagonista nella seconda parte del romanzo che, riferendosi alle ultime parole di Gesù, si intitola Il grido sul colle. Le voci sono quelle di Pierluigi Astore e Gianni Bersanetti.
Mm-hmm. il crocefisso Gesù gridava con le sue ultime stille di energia: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma allora andava o no in quel regno fantastico? Perché gridava Dio? Non lo aveva chiamato padre poco prima? E cos'era capitato in quel volgere di minuti per cambiare il loro rapporto in modo così radicale? Aveva comunque questo Dio padre il potere di liberarlo dai nostri chiodi? O non gliene importava niente? Gesù di Nazaret era vittima del cielo e della terra o delle sue illusioni? Desideravo capire. Strano che lo desiderassi. Qualche giorno prima, forse qualche ora prima, avrei scrollato le spalle con noncuranza o disprezzo. Ora no. Volevo chiarezza. Chi era Gesù di Nazaret? Gesù, non morire prima di avermelo confidato. Dimmi con verità. Chi sei? Gridalo con tutte le forze che ti sono rimaste. Non mi far perdere la testa.
È finita. Padre, consegno il mio spirito nelle tue mani.
Sul momento lo riconobbi come una risposta, quel grido, come la risposta. Gridalo con tutte le tue forze, avevo pregato in silenzio. Aveva inteso e mi lasciava quest'eredità preziosa e terribile. Quest'uomo davvero era il figlio di Dio.
Riprendiamo la testimonianza del professor Angelo Paoluzzi, che prosegue dicendo che in questo, come negli altri libri, e cita ancora il grido delle pietre e non uccidere la farfalla, l'ignaziana composizione di tempo e di luogo conferisce alla narrazione un substrato di solido realismo che si riflette nella coerenza delle trame. Ascoltiamo il professor Paoluzzi.
In tutti i romanzi il racconto procede senza forzature. Le storie si svolgono con naturalezza, pur nella capacità di invenzione che le arricchisce in creatività di episodi e situazioni, e si articolano secondo logiche che facilitano la comprensione dei contenuti, a proposito dei quali va sottolineata la ricerca del percorso valoriale che li sottende, con un rigore che non è enfasi omiletica, ma risulta eticamente consustanziale con gli eventi e da questi scaturisce ed è giustificato, come in Col cielo addosso, forse il più difficile dei romanzi di Giorgianni, attraverso la descrizione di situazioni conflittuali ed esistenziali che impegnano le figure di tre preti e del loro superiore, mediante la capacità di penetrazione all'interno dell'animo umano e anche di fronte alle deviazioni e agli errori, con una non stucchevole carità che sa però chiaramente distinguere il bene dal male. Quadro storico, trame e contenuti ruotano ovviamente intorno ai personaggi che animano le opere di Giorgianni e che sono il punto di forza della sua credibilità di scrittore. Una galleria di protagonisti, di antagonisti, di comprimari e di comparse, sui quali si riversano le capacità non soltanto descrittive, ma anche di comprensione psicologica dell'autore. Nell'impossibilità di campire di tutti un ritratto esauriente nell'arco di una rapida conversazione, e alcune figure minori hanno una loro compiuta verità espressiva, ho operato una scelta, forse personale, ma ritengo non arbitraria, su alcuni personaggi, limitandomi ai due libri che considero i migliori della produzione di Giorgianni, Col cielo addosso e L'amore che inseguiva, rispettivamente quello iniziale e quello conclusivo della sua parabola narrativa. Il primo, come ho già accennato e come si è detto anche da padre Lombardi, narra le vicende di tre giovani gesuiti in missione operaia in Sicilia e del rapporto che hanno con il provinciale da cui dipendono. Questi è in qualche modo il loro antagonista, anche se si sforza di capirne le motivazioni, le ribellioni, le cadute. In un tempo e in contesti drammatici di situazioni sociali nelle quali talvolta non si dispone di un esatto criterio di scelte di campo. Il provinciale è lio narrante, senza nome, simbolo da una parte dell'istituzione, dall'altra delle incertezze e dei dubbi che, al di là da ogni fede, sempre premono nell'animo umano. È qui la misura dello scrittore Giorgianni, in una sofferenza di, in una assunzione di sofferenza che compatisce le sofferenze altrui, di Michele che si abbandona all'amore umano, di Paolo che resta coinvolto per generosità nella violenza e ne diventa vittima, di Vittorio che stenta a uscire dal proprio radicalismo forse un po' arrabbiato. Con una ricchezza di notazioni, con una sensibilità addolorata, che aprono però un messaggio di speranza, ancorata alla certezza della fede in Cristo, quali che siano le situazioni personali.
Tratto ancora da un nostro adattamento radiofonico, ascoltiamo proprio dal romanzo Col cielo addosso, pubblicato dalla Sei, il dialogo tra il provinciale e il suo vecchio direttore spirituale. Le voci sono quelle di Ennio Libralesso e Paolo Lombardi. Anziano ormai, il padre l'accolse con il sorriso familiare e gli occhi brillanti. Dopo i primi saluti, il provinciale si lasciò cadere sull'ampia poltrona dei visitatori e cominciò con la comunicazione essenziale.
Ho presentato le dimissioni dal mio ufficio. Parto per l'Africa. Ho già il lavoro che mi aspetta in un lebbrosario.
E si abbandonò al racconto lungo e minuzioso dei precedenti e degli errori che avevano ispirato la sua decisione. Il vecchio padre, dopo averlo ascoltato un pezzo senza muovere ciglio, fermò con un gesto della mano la valanga delle parole e disse con dolcezza:
sei un po' eccessivo nell'accusarti. Nonostante gli sbagli che avrai potuto commettere in un'epoca difficile per tutti, tu possiedi lo spirito di Dio. Non ti addossare tutte le colpe. Nessun uomo è così grande da portarle tutte, e tu non sei grande. Fidati di Dio e affida a Lui anche quelli che provocano il tuo rimpianto o il tuo rimorso, e va per la tua strada con sano distacco.
Ricorda che le ho parlato di un nuovo modello di essere nella Chiesa, venuto alla luce durante la preparazione al nostro ultimo capitolo generale. Il modello B mi pareva il modello di un uomo vero, libero da tutti i legami della forma, delle leggi, dell'interesse, del prestigio, che cercasse in ogni istante, con passione, la libertà. Ma era un delirio troppo forte per la mia natura legalitaria, per la mia ossessione di fedeltà alle tradizioni e, diciamolo pure, per la debolezza del mio carattere. Ora sono sbattuto fra rimpianti sterili e la fuga verso una meta che, nonostante tutto, mi appare a momenti come un colpo ad effetto sulla scena della mia vita.
Finiscila di infliggerti questo martirio orgoglioso. Quello che tu chiami modello B non è altro che speranza. Dio la semina con dovizia nei cuori, soprattutto in epoche come la nostra, in cui si tracciano le linee maestre per il cammino dell'umanità nel prossimo secolo. Modello B è un ideale che non si raggiunge di colpo, né conosce tappe definitive, solo che bisogna avere l'umiltà di accettare i propri limiti. Bisogna liberare le scelte dalle incrostazioni di un messianismo falso e presuntuoso. Mai ci sarà il paradiso in terra, e nonostante qualunque progresso resterà la parola di Gesù. Bisognava che il Cristo patisse per entrare nella sua gloria. Anche se non comprendiamo la necessità di quel dolore e di tutto il dolore del mondo, mediante la fede siamo in buona compagnia. Siamo dalla parte di Cristo, dalla parte dell'uomo.
L'altro libro è L'amore che inseguiva, forse la più riuscita fra le opere di Giorgianni, che racconta con suggestiva capacità di partecipazione il tortuoso cammino di Marco Valerio Rufo, il centurione romano della crocifissione di Gesù, quello del grido «Quest'uomo davvero era il figlio di Dio», un cammino dalla indifferenza alla fede lungo il quale si compone una memoria di fatti e figure di cui si parla nei Vangeli. Vengono ricordate tante presenze, dall'adultera al cieco cui è restituita la vista, dalla prostituta che bagna di lacrime i piedi di Cristo, una intensa pagina che sarà letta da Rosario Tronolone, a Lazzaro, Marta e Maria, da San Pietro a Giuseppe di Arimatea, e non soltanto loro. Presenze rievocate dall'io narrante Rufo con precisi dettagli storici per portare con naturalezza all'esito della conversione. E vorrei concludere il mio breve excursus critico con un apprezzamento delle forme nelle quali la narrazione sono ravvolte. Un uso del lessico sapiente con ricchezza di sfumature nella selezione dei termini, l'armonia nell'articolazione della frase, attraverso dialoghi di impatto drammatico nei quali si avverte la consuetudine dell'autore con il linguaggio e le movenze teatrali. E soprattutto il grande rispetto dell'italiano come strumento di comunicazione, come patrimonio di cultura, che non può essere abbandonato alla sciatteria, ahimè, corrente. Una pagina di Colcello addosso è stata letta da Monia Parente ed è un esempio della capacità di coinvolgere il paesaggio attraverso la scelta delle parole nella comprensione del tumulto di sentimenti che si agita nel cuore del protagonista. È il mio omaggio, accanto agli altri riconoscimenti che in questa giornata gli sono attribuiti, a un grande letterato, alla sua fedeltà a una visione del mondo che non percorre strade facili e consuete, ma anche nell'invenzione narrativa tende alla ricerca di criteri di verità, di comprensione, di compassione nei confronti di una nostra dolente umanità.
E ora Rosario Tronolone ci fa ascoltare questa pagina, appunto, dell'amore che inseguiva.
Ma noi ora come facciamo a vivere? Mi colpì quella frase e mi fece diventare quasi del tutto sobrio. Non ricordo chi avesse pronunziato quelle parole, forse Esther. Comunque mi rivolsi a chi aveva parlato per chiedere che cosa avesse inteso dire e perché. Ne emerse una storia singolare che le tre donne presenti, Esther, Susanna e Deborah, narrarono quasi contemporaneamente, correggendosi e integrandosi a vicenda per non tralasciare nulla. Una loro amica, Miriam, era andata a trovare il profeta di Nazareth in casa d'un fariseo e lì dinanzi a tutti si era inginocchiata ai suoi piedi, li aveva bagnati di lacrime e asciugati con i capelli. Il Nazareno le aveva detto: «Ti sono rimessi i peccati, vai in pace». Lei se n'era andata ed era diventata un'altra donna. Adesso loro, Esther, Susanna e Deborah, non potevano più condurre la vita di prima. Le lacrime di Esther, che singhiozzava «Come faccio ora?», non mi parvero lacrime di ubriaca, ma non riuscì a comprenderle. Più tardi Deborah riprese il discorso su Miriam. «Era stata fortunata Miriam», sosteneva Deborah. «Aveva una chioma lussureggiante che poté sciogliere, tirare giù come un velo denso e morbido, posare sui piedi di Cristo e carezzarli quei piedi, gridare così il suo amore dolorante e muto. Sì, era stata fortunata Miriam, che senza sapere nulla di ciò che avveniva oltre la testa, continuava a piangere, asciugare, profumare. Fino a quando d'improvviso sentì la voce di lui, così vicina, così misteriosa e dolce. Non si rivolgeva a lei, ma al padrone di casa, per prendere le sue difese, le difese di Miriam. Questa donna ha molto amato, diceva. Chi aveva amato, se non lui? Chiese Deborah. Tutto quello che era accaduto prima non era amore, lo sappiamo bene. Gesù difendeva una di noi, una che aveva fatto il mestiere, e metteva in risalto le sue lacrime, i suoi baci, i suoi capelli come asciugatoi, il suo profumo. E a lei, a Miriam, dava quello che lei aveva desiderato più di ogni altra cosa, quello che desideriamo più di tutto, la pace, senza più peccati. Vai in pace, ti sono rimessi i tuoi peccati. Puoi immaginarlo? No, non puoi. Forse nessuno lo può, se non l'hai incontrato almeno una volta. È stata fortunata Miriam, ripeté Deborah come un ritornello. La sua vita è cambiata, è colma di gioia. Voglio anch'io quella gioia, lo capisci?
E con questo applauso a Rosario Tronolone si conclude il nostro incontro. Appuntamento a sabato prossimo.
Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Padre Giovanni Giorgianni, la vita e l'opera. Dall'incontro Testimonianze, svoltosi alla Radio Vaticana, promosso da Orizzonti Cristiani 105 Live, con la partecipazione della Lateran University Press. Terza parte. Sono intervenuti il professor Angelo Paoluzzi, docente emerito di giornalismo presso la LUMSA, e il direttore della Lateran University Press, Marco Cardinali. Monia Parente e Rosario Tronolone hanno letto alcuni testi del padre Giovanni Giorgianni, tratti dai romanzi Col cielo addosso, edito dalla Sei, e L'amore che inseguiva, edito dalla San Paolo. Tecnici del suono Alessandro Carucci per la presa diretta e Roberta Maccaroni per la post-produzione. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.